una sera non potevo non lasciarvi andare via da questa riunione senza salutarvi. Dopo un po' di tempo, è vero, come qualcuno di voi da tempo si aspettava, io sono tornato per salutarvi con grandissimo affetto e ricordarvi quello che ho avuto occasione di dire più volte, e cioè lo scopo di queste nostre conversazioni, di ricordare innanzitutto lo scopo dei maestri, del loro insegnamento, e poi di noi, è vero, di noi amici che ci poniamo a disposizione vostra, è quello principalmente di darvi una maggiore coscienza di voi stessi. Non c'è bisogno di rifare i correri della storia dell'umanità, è vero, per vedere quanti passaggi abbia compiuto l'uomo, quanti stati d'animo e quanti stati d'essere siano susseguiti nelle varie umanità, per capire che la meta verso cui tende l'umano è proprio quella, tende l'evoluzione dell'uomo, è proprio quella di portarlo a una coscienza individuale. E qual era lo scopo di queste comunicazioni, di questi insegnamenti? È quello di chiarire la realtà in maniera che ciascuno di voi abbia una visione del mondo in cui vive, in cui è immerso, radicalmente diversa da quella che è stata data fino a questo momento e che era utile e necessaria, è vero, per certe creature e certi momenti, altrimenti non sarebbe stata così. Adesso cambia lo stato di evoluzione dell'uomo, cambiano i venti, cambiano le tessuti intimo delle creature, cambia e quindi cambia anche l'insegnamento e la meta che l'uomo deve raggiungere. Ed è appunto questa meta si può sintetizzare nelle parole d'autocoscienza, la coscienza individuale, vero? Perciò comincia la mente con discutere tutte quelle visioni di Dio in forma antropomorfa, è vero, di questo Dio che è simile ad un regnante, che è al di fuori quasi del creato, perché si ha un po' di Dio, il cielo, il terra, in ogni luogo, è vero, e poi dopo invece in quello che si va a vedere singolarmente e successivamente questo concetto non corrisponde. Ecco qui la logica, è vero, ogni affermazione per essere logica deve essere la conseguenza di un presupposto, è vero, tutto deve essere concatenato. Perciò se si dice che Dio è il cielo, il terra, in ogni luogo, si dice che Dio è il tutto. Non si può pensare un Dio, è vero, che se ne sta nel regno dei cieli e che osserva l'umanità e quello che fa l'uomo, quasi con senso di distacco, oppure con il fucile spianato, pronta a sparare e vuole colpirlo, che questo povero essere così in fondo debole era un Dio, come dice il maestro Tempi, che misura la sua onnipotenza, onnipossenza con la debolezza dell'essere umano, che noi sappiamo benissimo, no? Per esperienza diretta ciascuno di noi lo sa quanto siamo deboli. Perciò questa visione di Dio così prospettata per secoli dalle varie religioni dell'Occidente, in verità proprio dell'Oriente, la prospettazione era diversa, deve essere trascesa. Voi dovete cominciare a capire che tutti gli esseri, tutti noi, tutto questo mondo è immerso in Dio. Dio che comprende e contiene tutto, ma al tempo stesso trascende il tutto, perché, come ha detto giustamente, ricordato prima la Dina Luciana, è vero, perché è da oltre la somma di tutto quanto esiste, da qui la trascendenza di Dio. Ma questa trascendenza non significa estraneità, nel senso che fino ad ora, è vero, è stato dato alla trascendenza di Dio qualcosa che è al di fuori dal concetto teistico della creazione, è vero? No, trascendenza proprio perché trascende la somma di tutto, però è costituito da tutto quanto esiste. Perciò abituiamoci, cari amici, ad essere, a vedere questa realtà nella quale siamo immersi, come un immenso seno, è vero? greco del Papa, nel quale ciascuno di noi ha un posto ben preciso ed è egualmente ed estremamente indispensabile. Non solo ogni essere umano, vero, ma anche ogni cellula è così indispensabile che se venisse ad annullarsi per assurda ipotesi una cellula sola, cadrebbe in tutto. Pensate quanto sia tutto legato e conseguenziale. Quindi la logica è proprio lo specchio di questo legame e di questa conseguenzialità. È vero, Carlucci? Questa è la logica. E le verità spirituali non devono essere prese a sé stanti come qualcosa che non si può ragionare, che si deve accettare per fede, le volete sentito. La verità spirituale è estremamente logica, sempre, e l'uomo può arrivare a coglierla, a comprenderla. Non arriverà a sentire Dio, cioè non arriverà a sentire questa realtà, perché il sentire è una conquista individuale, lo è l'evoluzione, perché è la stessa cosa, è vero cari amici, non potrà mai arrivare a sentire Dio attraverso a quello che un altro gli dice, ma potrà arrivare a sentirlo lui, ed ancora prima di arrivare a sentirlo, potrà arrivare a capirlo logicamente, a capire logicamente se non tutto, ma nel suo concetto generale. Infatti quando si dice che Dio è assoluto, implicitamente si ammette per logica, ed è così, che Dio è tutto quanto è, tutto quanto esiste ed oltre. E se si dice che è assoluto, si deve dire che è completo. E se si dice che è completo, si deve dire che è di niente mancante, perciò si dice che comprende tutto quanto esiste, e quindi nessuno e niente può essere disgiunto da lui, e se nessuno e niente può essere disgiunto da lui, si dice implicitamente che ogni essere è in lui e lui può riconoscere e sentirsi in lui ed identificarsi in lui, perché se vi fosse anche un solo essere che fosse destinato a non raggiungere coscientemente l'assoluto, dico raggiungere coscientemente perché in effetti nessuno può uscire da questo seme del padre del quale prima parlavo, se anche vi fosse un solo essere che non potesse non raggiungere Dio, allora crollerebbe tutto allo stesso modo di come prima dicevo che se anche una cellula fosse annullata, crollerebbe tutto. Perché significherebbe che quell'essere non è contenuto da Dio, e Dio, questo significherebbe che Dio non sarebbe completo, perché mancherebbe di quell'essere, perciò non sarebbe assoluto, quindi crollerebbe tutto. Ecco perché dicevo che le verità dello spirito sono essenzialmente loro, sono conseguenti, omogenee, è vero, e quindi sono il riflesso stesso, l'essenza stessa della logica. Lo scopo, cari amici, ancora è quello di darvi una visione della vita più responsabile, nella quale voi abbiate più responsabilità di voi stessi, nella quale voi dovete fuggire tutti coloro che cercano di pensare per voi, di decidere per voi, di considerarvi dei minorenni, dei sottosviluppati mentalmente. Voi dovete acquistare coscienza di ciò che siete, ricordandovi che se per caso, per assurda ipotesi, uno di voi venisse meno, potesse annientarsi, crollerebbe l'intero esistente. Non dico questo cosmo, ma l'intero sistema dei cosmi. Quindi pensate a quanto importante sia ogni essere e quindi voi stessi. E quello che è più bello di tutti è che ogni essere è egualmente importante. Non c'è un essere più importante dell'altro. Non c'è c'è un Gesù Cristo che è figlio di Dio ed è più importante del figlio della donna di servizio, come si usa dire. Ogni essere è ugualmente importante, noi tutti siamo ugualmente importanti e noi tutti siamo chiamati ad avere maggiore coscienza di noi stessi, del mondo nel quale viviamo e della realtà che ci è ignota, che ci attorna, la quale ci è amica. Non stiamo qua a parlare del mondo occulto per incutervi delle paure, per creare in voi uno stato di dipendenza, così che voi dovete avere paura che Tizio vi ha fatto una malia o che l'altro vi ha fatto una fascinazione. Tutte queste sono sciocchezze. Voi dovete acquistare forza e fiducia in voi stessi, perché se voi avete forza e fiducia in voi stessi non c'è barba di nessuno che possa in qualche maniera soggiogarvi, non già magicamente, ricordatelo, semmai psicologicamente. Quindi anche in questo senso noi siamo qua per farvi avere una maggiore coscienza di voi stessi, per sottrarvi a questi stati di subordinazione e di dipendenza che si cerca di avere, esercitare su di voi attraverso ora questa forma dell'occultismo che va tanto in voga. Noi siamo qua, cari, quali portavoci dei maestri, ma più ancora i maestri stessi vi comunicano proprio perché vi liberiate da tante gocce e tante dipendenze, perché abbiate la forza in voi stessi. Anch'essi cercano di darvi delle speranze, ma non già come necessità poi della quale voi non possiate più fare almeno, è vero cari, ma speranze che voi dovete trovare in voi stessi. E se a questa grandissima opera dei maestri io sono riuscito ad aggiungere un piccolo tassello, ne sono più che contento. Vi abbraccio immensamente, con immenso affetto, cari amici, e spero che ancora ci risentiremo e che potremo così conversare. Scusate la mia eloquenza così noiosa, la mia verbosità. Vi abbraccio nuovamente, a presto, cari amici.
Grazie.
Essere qua con voi e come sempre saluto per primi i nuovi amici, è vero che sono qua a questo tipo di comunicazioni, anche se oramai nuovi per la verità non sono più, è vero, hanno già avuto il battesimo della comunicazione questa sera. Bene cari, poi saluto tutti gli altri amici oramai così da vecchia data. Cari, di che cosa vogliamo parlare questa sera? Io avevo insistentemente pregato l'amico Alan di presentarsi lui qua, è vero, per rispondere, ma l'amico Alan non vuole, e comunque vedrò di metterlo nei pasticci lo stesso, come si usa dire, di prenderlo un poco con la forza, perché non mi sembra giusto che sia io a monopolizzare sempre la conversazione, è vero, è così caro Alan che è bene che parli di più e non venga solamente a chiudere la comunicazione. Vi sembra giusto, vero cari? Dite di sì certamente.
Sì, sì.
Bene cari, allora mettetevi a vostro agio, tranquilli, vediamo se abbiamo qualche cosa di cui parlare assieme in maniera piacevole, mi auguro. Chi è che vuole dire qualcosa? Nessuno, allora addirittura non parla, non solo non parla Anna, ma non parla neppure François, perché non abbiamo argomenti.
È vero che il fegato si riforma, percettito?
Oh, domanda tecnica. Sì, certo, uno di quegli organi, è vero, Carmen, che anche se è, diciamo, depauperata di una certa massa, può ricostituirsi o riformarsi in parte.
E come mai questa domanda gli
viene? Sì, tanto visto che non le crescono le gambe, dice.
Ah, bene, cioè, sì, sì, certo. È vero che è un'osservazione intelligente, è vero, quella che avete fatto, che questi miracoli che vi sono, è vero, e miracolati, e che sono spiegati con l'intervento diretto di Dio che sana l'infermità di una data persona, è vero, e mostrano un lato molto debole come spiegazione del fatto che se è vero che Dio interviene direttamente e ricostituisce gli organi malati, insomma ristabilisce l'equilibrio salutare, non si capisce come mai non abbia mai fatto ricrescere un braccio. È vero, se questo è l'intervento di Dio. E certamente è una domanda, è un'osservazione che fu fatta nei secoli passati, certamente. E se non vado errato, fu proprio Voltaire che con i suoi sarcasmi fu il primo a fare un'osservazione di questo genere. E poi fu anche ripresa da altri, non per plagiare naturalmente, ma proprio perché come ognuno in buona fede traeva le dovute considerazioni e conclusioni a certi presupposti, cioè il presupposto che se è la divinità che interviene nel miracolo in maniera così diretta come certe religioni vogliono far credere, non si vede che difficoltà vi sia l'onnipotenza divina a far ricrescere un arto amputato, per esempio. Ma invece il discorso è diverso perché è vero, è molto complesso. Innanzitutto bisogna far rientrare questo discorso nel discorso generale che tutto avviene quello che deve avvenire e che quando una creatura ha un karma che deve durare tutta la vita, è vero, non c'è barba di miracolo che possa interrompere questo karma. E naturalmente quali sono i karma che devono durare tutta la vita? Quelli che nella forza naturale di risanamento che è insita in ogni veicolo, è vero, in ogni corpo, non può addirittura sanare. Così che mentre non so si può guarire da uno squilibrio dovuto ad una situazione ormonale, ad uno squilibrio ematico e via dicendo, non si può invece far ricrescere naturalmente un arto amputato. Ecco, e quindi il discorso che il karma che dura tutta una vita naturalmente prenderà una configurazione di questo tipo, cioè del tipo di quelli che non possono essere sanati con le risorse naturali dell'organismo umano o che sia. Ecco, allora il discorso va visto da questo punto di vista. Poi c'è l'altra prospettiva, è vero, cari, e cioè la prospettiva che il miracolo è una cosa diversa. Non è un intervento di Dio, è vero, diretto, che ad un certo punto, per così, per una ragione, non vorrei dire capricciosa, ma così, perché magari sembra più meritevole uno dell'altro, interviene, è vero, e guarisce da una infermità una certa creatura. Il miracolo non va visto così, il cosiddetto miracolo, ma va visto proprio come una forza di reazione dell'individuo, che mentre c'è una forza di reazione e di recupero nell'organismo che può insorgere anche inconsciamente, è vero, senza cioè che l'individuo l'abbia messa in moto, c'è un'altra forza di reazione e di recupero anche a livello psichico. Questa però molte volte, quasi per la totalità, ha bisogno di una esca, ha bisogno di un innesco, è vero? E allora dalla forma psichica poi influisce somaticamente sul corpo fisico. Allora quando un individuo per una qualche ragione mette in moto questa forza psichica, essa forza dalla psiche passa al fisico e si hanno le cosiddette guarigioni miracolose, le quali sempre, ripeto, però non possono mai andare oltre le possibilità di recupero naturali del corpo fisico, perché se un arto è stato amputato, certamente non vi sarà mai l'evenienza che questo arto ricresca. Ecco, da questo punto di vista quindi la cosa è diversa rispetto all'intervento diretto di Dio.
Però, solo per l'uomo?
In che senso?
Per l'animale invece di la lucerta.
È vero, ah certo sì, quello fa parte di tutta un'altra costruzione diversa, sì. Però anche diciamo l'individuo biologico, lucertola, è vero, come dicevo, però ha altre cose che non possono essere rigenerate, perché se tagli la testa, vero, la testa non si ricostruisce, quindi ci sono dei limiti anche lì.
Caro Santo Padre, chiede una cosa.
Ma certo, tutto quello che vuoi, caro Piero.
È un incastro, cioè, diciamo, un gran personaggio che fa la storia, che cioè, determina, magari per secoli e per milioni di persone, la storia del mondo, la storia scritta, la storia palese. Insomma, compie dei gesti determinanti, molto forti. Ed è libero di compiere, perché la coscienza si acquisisce, si costituisce nella libertà, è libero di agire. Però contemporaneamente, siccome c'è, lui deve partecipare alla storia e persone, milioni di persone in varie parti devono subire la sua presenza nella storia di dominatore, di tiranno, qual è l'incastro fra la libertà di lui e l'impossibilità per certe persone di subire la sua presenza?
Ecco, è vero, questo è il discorso che ci riporta alle famose varianti, è vero,
ecco, sì.
Che d'altra parte, è stato detto dal maestro Kempis, un esempio diciamo radicalizzato, ma che però serve per comprendere
meglio,
certo. Allora, è chiaro che la storia generale è quella, è vero, e quando ci sono degli avvenimenti che coinvolgono una intera nazione, se non addirittura più nazioni, è vero, come quelle recenti che parte di voi hanno vissuto, è vero, è chiaro che è una cosa che è scritta, per così dire, fa parte del piano generale, che serve a consumare karma individuali, a dare certe esperienze a moltissime creature, quindi non può essere elusa. Però quelle irresponsabili, diciamo, i legali rappresentanti di questi avvenimenti, legali e responsabili di questi avvenimenti generali, non possono che agire nella maniera che poi porta a quella conclusione. Conclusione che, ripeto, si ripercuote in un determinato modo per diverse migliaia di persone, vero? Non possono che fare quello. Tuttavia, a loro, a livello individuale, possono usufruire di certe varianti che in un certo senso configurano, danno la possibilità a loro di usufruire di un certo tipo di libertà, ma sempre per quanto riguarda la loro vita individuale e personale, mentre per quello che è il generale gli avvenimenti sono stabiliti in quel determinato modo. Così è del resto sempre per le varianti, perché la variante riguarda la libertà di una persona, è vero, a quale quindi se ha un comportamento che coinvolge il comportamento di altri o la vita di altri, necessariamente per esercitare questa libertà deve avere una variante sua personale, però gli altri vivranno quella che invece per loro non costituisce variante, costituisce punto fermo e fisso e inderogabile, è vero?
Grazie.
Sì. In questo senso abbiamo capito la variante come un grado di libertà acquisito, come un salto di qualità, che è vissuto dall'individuo appunto con una sua libertà. Ma io, scusami, questa è una domanda che hanno già fatto tanti, io non riesco a capire che cosa vuol dire che il corpo fisico può essere rappresentato in due situazioni diverse da una parte del tempo, in due nello stesso momento. Cioè non mi riesce di conciliare questo discorso che la variante è un salto di qualità, un grado di libertà di un individuo, col concetto che il suo corpo fisico può essere rappresentato in due posti diversi nello stesso momento.
Ecco, intanto appunto bisogna premettere che quello che l'uomo vede come divenire invece costituisce un essere, è vero, e secondo l'esempio del maestro Kempis, che non trovo sostituibile con altro più efficace, anche le varie situazioni del piano fisico sono da considerarsi nella realtà dell'essere come tante situazioni fisse, è vero, una per ogni unità di mutazione, è vero? Quindi non esiste un corpo fisico che è in divenire, che cresce da fanciullo, diviene adulto e poi su fino alla vecchiaia ed oltre fino alla morte, è vero? Ma esistono per ogni unità di mutazioni tante corpi fisici, così come esistono tanti fotogrammi in un film che poi proiettati danno l'illusione del movimento. Così il corpo acasico, che ognuno di noi cari, esiste solo nel piano acasico, è vero, il suo vero essere e il suo vero sentire è nel piano acasico. Poi si è collegato ad altri veicoli, come il veicolo mentale, il veicolo astrale, il veicolo fisico, parla la sua consapevolezza fino a credere di essere nel piano fisico, è vero, ma questo è un errore di percezione e di traslazione, così avendo dei sensi attivi nel piano fisico crede di essere nel piano fisico, ma il suo essere è sempre e stabilmente vero, il suo essere vero è sempre stabilmente nel piano della coscienza, del sentire, nel piano acasico. Allora, se potessimo schematizzare questo meccanismo, noi vedremmo l'essere vero cosciente nel piano acasico che ha come dei tentacoli sensori, è vero, e una volta si lega al fotogramma in cui il suo corpo fisico pone l'atto di camminare, è vero, poi nell'istante successivo sente l'altro fotogramma in cui è rappresentato il suo corpo fisico che comincia il cammino e così via e così via e così via. Quindi non è che il suo corpo fisico si sposta nello spazio, ma è la sua consapevolezza che si lega a queste situazioni cosmiche che gli danno l'illusione di camminare. Allora, se ad un dato punto esiste per un individuo la possibilità di scegliere di muoversi in una direzione oppure in un'altra, e se nella direzione, chiamiamola A, egli deve necessariamente incontrare altre persone, le quali da questo incontro debbono avere una certa esperienza, che cosa succede? Che se lui per ventura scegliesse di seguire la direzione B, le persone non avrebbero l'esperienza che invece devono avere. Allora tu mi dirai, ma se deve essere così, togliamo la libertà a questo individuo e facciamoli seguire solo la direzione A. Sarebbe un reprimere se lui ha questa libertà. Per quale motivo, è vero, si dovrebbe togliere a lui la libertà della scelta? E allora c'è nel piano divino la soluzione diversa, che è quella di dare una doppia versione della questione, cioè una che riguarda l'esperienza nella direzione A, che chi deve avere necessariamente ha, qualunque sia la scelta, cioè vivrà quei fotogrammi in cui l'individuo è visto andare in quella direzione. L'altra invece è volta verso la direzione B, che nel momento in cui l'individuo ha la facoltà di scegliere, può scegliere e vivere indipendentemente dagli altri. Vero? Quindi sono proprio spezzoni di situazioni fisiche, quindi astrali e quindi mentali, sdoppiate per consentire la possibilità all'individuo di fare la sua scelta e di non influire in modo diverso da come è scritto nella esperienza degli altri. È vero? Allora, com'è il meccanismo? Il meccanismo rimane uguale, perché nel piano acasico c'è l'essere, il vero essere, la sua coscienza, è vero, che si porrà in contatto con la successione dei fotogrammi, fino ad arrivare al momento della scelta. D'altra parte, quegli stessi fotogrammi nella direzione A sono percepiti dagli altri esseri che debbono vivere quella situazione fisica, è vero? E che si pongono in contatto con la serie direzione A e la vivono come è scritta, cioè vedono il corpo fisico dell'altro che fa quei dati movimenti che dice loro le cose che deve dire, perché si abbiano l'esperienza che debbono avere, è vero? Mentre lui a quel punto potrà benissimo fare la sua scelta e porsi in comunicazione con i fotogrammi della direzione B. È vero che lo vedono in una in tutt'altra esperienza affaccendato.
Quindi questo fatto, se dovesse essere verificato costantemente, cioè quello che noi facciamo, se fosse continuamente verificato, riscontreremmo che gli altri hanno una visione di noi completamente diversa da quella che noi sappiamo di avere.
Certo, gli altri vedono di voi quello che debbono vedere.
C'è uno che dice, tu eri qui il giorno tal età, io dico no, quel giorno io ero così.
Certo.
Allora certamente sembra di parlare con dei padri.
Certo, però questo tipo di verifica non viene mai, perché nel momento in cui è vero che fosse questa, si riaprirebbe veramente una variante per cui è vero tu non sentiresti la domanda e risponderebbe la tua rappresentazione. Questo non può mai avvenire, perché la realtà è fatta in modo talmente chiaro, è vero, è perfetto, che non avviene questo, altrimenti tutto veramente sarebbe un'enorme cosa incoerente. Ma l'illusione è fatta talmente bene che la realtà sembra divenire, vero, sembra costruirsi attimo dopo attimo.
Cosa coerente.
Coerente, ma questo coerente lo è sempre. Coerente lo è sempre, è vero? Ricordate, l'ho già ridetto anche recentemente, il discorso della variante di colui che fa il posto di fronte alla scelta di fare l'elemosina, è vero, ad un mendicante o non farla, mentre il mendicante necessariamente non ha questa scelta, deve vivere l'esperienza di ricevere l'elemosina, è vero? Quindi il mendicante, qualunque sia la scelta dell'altro, vedrà un passante che pone un obolo nel suo piattino, è vero, nel piattino del mendicante, mentre l'altro può scegliere di porlo o non porlo, vivere quella serie di fotogrammi in cui è disegnato che gli passa di lì e pone l'obolo, o vivere l'altra serie dei fotogrammi, l'altro spezzone di film in cui invece tira diritto. Poi al momento che vi fosse un cambio della moneta, che tutti dovessero dire i soldi che hanno in tasca, chiaramente vi sarà un'altra variante, la variante per l'individuo. Il mendicante dirà: io ho tanto, contando anche l'obolo che ha ricevuto, mentre colui che non l'ha dato egualmente dirà: io ho tanto, è vero. Ma se si potesse fare ancora una somma di tutti i soldi che sono in circolazione, esisterebbe la variante per colui che deve fare la verifica in cui effettivamente risulta che il passante ha dato l'obolo al mendicante, perché quella è la storia generale. È vero che deve tornare, mentre l'altro da solo vivrebbe la sua storia particolare in cui i suoi soldi li ha ancora in tasca.
Comunque questi fotogrammi non esistono mica, sono solo una verità contro il passaggio.
Cari, è una verità vera, certamente non esiste il fotogramma così come ve lo stiamo dicendo e dipingendo, è vero, perché vi stiamo dicendo, vedete, il paragone è lo stesso, come se vi dicessimo, vedete, in questo nastro magnetico ci sono tanti violini, tanti archi, tante trombe, è vero, che quando passano davanti alla testina producono di un registratore, producono il suono dell'orchestra. Non è così, è vero, nel nastro magnetico ci sono vari campi magnetici di diversa intensità, è vero che passando di fronte alla testina del registratore per induzione provocano delle correnti elettromagnetiche amplificate e danno poi tutti i suoni in compagnia bella, è vero cari? Allora noi quando vi diciamo ci sono i fotogrammi che vedono dipinto il mendicante, facciamo la stessa cosa che ho detto adesso, come se vi dicessimo dentro il nastro vi sono tanti piccoli strumenti musicali. Non è così, però per farvi capire devo dire che è così, è vero. Certo. Tutto il mondo della percezione non esiste, cari. Se voi usciste fuori dai vostri sensi fisici, è vero, e poteste vedere la parte di sostanza divina che voi vedete come mondo fisico, per esempio, vedreste tutta un'altra cosa diversa, vedreste sostanza indiversificata, niente, è solo in funzione dei sensi del corpo fisico che appare questo mondo. Siccome gli uomini hanno tutti gli stessi sensi, è vero, allora si sono messi d'accordo e dicono: il mondo è fatto così. E credono che sia oggettivo, ma l'oggettività risulta solo dal fatto che tutti gli uomini vedono, è vero, attraverso ai sensi analoghi e quindi vedono un'illusione analoga, è vero, ma al di fuori dei sensi del corpo fisico non esiste che sostanza divina indiversificata. Lo stesso modo è per il corpo, per il piano e il corpo astrale, è vero, attraverso i sensi del corpo astrale l'individuo crea il corpo astrale, lo crea proprio nella sua percezione, ma se i suoi sensi fossero diversi la realtà che egli coglierebbe sarebbe completamente diversa, è vero, e se ancora andasse al di là dei sensi fosse possibile vedere questa sostanza che attraverso i sensi fisici diventa mondo fisico, attraverso i sensi astrali diventa mondo astrale, se potesse invece vedere cos'è in se stessa questa sostanza, vedremmo che essa materia, sostanza divina indiversificata, è spirito indiversificato.
Caro François, posso?
Certo, caro Alberto, ma certo, volentieri.
Ma allora nel piano fisico, diciamo ancora nel campo medico, la casistica e la statistica dovrebbero essere eliminate.
Non direi, perché in fondo, è vero, è proprio, non è il vedere la realtà, non è un qualche cosa di un sognarla ognuno per conto suo in maniera totalmente diversa, è vero. Pare, cioè, la realtà non è del tipo solipsistico, è vero. Cioè ognuno la vede in modo come suo particolare. No, perché, ripeto, c'è questo comune denominatore che sono i sensi del corpo fisico e qualunque altra indagine o modo di indagare che in un certo senso ampli la portata dei sensi fisici. È vero, perché anche un microscopio non è che un estendere la possibilità della vista dell'uomo, è vero, però non significa vedere cose diverse che esistono. Ed anche se si creasse un altro sensore, è vero, che cogliesse qualche altra cosa, la coglierebbe non perché la cosa esiste in sé, ma perché esiste in quanto il sensore ha certe limitazioni e delimita la sostanza divina indiversificata e delimitandola la fa esistere in un certo modo. È difficile per me spiegarlo, d'altra parte non so come dirlo più chiaramente. Diciamo, qualunque senso, qualunque sensore che tenda a vedere la realtà come è fatta, delimita la cosa che sta indagando, non la vede nella sua ampiezza, ne vede solo una parte. E nel momento stesso in cui ne vede solo una parte, la fa essere in un determinato modo. Allora, se poni diversi sensori, è vero, che hanno la stessa limitazione, tu da diverse parti vedi la stessa cosa. E allora dici, siccome io ho diverse fonti di informazione, diverse fonti di percezione, e tutte mi dicono che la materia è fatta così, oggettivamente significa che la materia è fatta così. Mentre non è vero, perché tu vedi solo una parte.
Per nostra convenzione noi diciamo che possiamo ammettere che esistono determinate leggi che stabiliamo e creiamo noi, per nostro comodo, perché diciamo oggettivamente un gruppo di persone stabilisce,
certo,
che quelle leggi valgano.
Certo, ma l'osservazione è viziata in partenza,
certo,
perché il gruppo di persone vedono solo limitatamente, e nel momento in cui vedono limitatamente questa cosa immensa che è la sostanza divina che contiene tutto, assume un determinato aspetto, una determinata realtà che è proprio in funzione delle limitazioni che i sensi hanno nella percezione.
Certo.
E quindi ecco da come si crea. Allora, se, come dice il maestro Kempis, una cosa, una realtà, un oggetto che voi avete davanti, è vero, visto con certi sensi, assume, cioè diciamo così, con certi sensi io osservo un oggetto e dico, è così, domando a chi mi è accanto, è vero, descrivimelo, sarà una differenza soggettiva minima, però anche lui me lo descrive, l'oggetto è così. Poi, con un sistema amplio i miei sensi, e vedo che questo oggetto è del tutto diverso. E potete dire voi, ma perché è diverso? Basta dalla possibilità di vedere l'oggetto così nel suo complesso a raggiungere la possibilità, dico, di poterlo vedere nella sua composizione ultraatomica, è vero che la prospettiva cambia immensamente. È vero? E quindi l'oggetto è del tutto diverso, addirittura qua sparisce. Se poi ancora si va avanti fino ad andare a vedere la materia nella costituzione astrale, sparisce assolutamente la forma fisica, è vero, e così avanti nella materia mentale, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Di tutti questi aspetti, qual è quello reale? O tutti o nessuno, non ce n'è uno più reale dell'altro, non ce n'è uno più reale dell'altro. Semmai proprio quello, se vogliamo andare a vedere qual è quello reale, quello totale, vediamolo, se vedere si potesse, perché invece si tratta di sentire, vediamolo come è in una percezione senza limiti. E allora nella percezione senza limiti la sostanza, quella che costituisce Dio, che costituisce l'essere, è vero, è la sostanza divina, che è sostanza nella percezione, nella comunicazione, nella cognizione totale, è indiversificata, non ha né forma, non ha né colore, non ha niente, è tutto ed è nulla in particolare.
Scusami per la sua insisto, il concetto è chiarissimo, ma io dico dal lato proprio umano terrestre. Sentiamo addirittura di essere inutili a noi stessi o l'un per l'altro. A questo punto io vedo i miei limiti enormi, anche nei riguardi del mio prossimo. Così penso tu allora quando professavi il tuo esercizio di medico. E così Carmen, così tutti noi che vogliamo cercare di...
Ecco Carmen, è giusto, perché quando si parla di argomenti di questo genere, chiaramente si focalizza un aspetto, è vero, e per cercare di comprenderlo meglio, e dall'altra parte si pone fuori fuoco un altro aspetto, e da cui si traggono delle conclusioni che sono errate. Cioè, nel dire la realtà è in essere e non è in divenire, e per farci intendere cosa si intende per realtà in essere, noi abbiamo dovuto parlare, il maestro Kempi ha dovuto parlare dell'esempio dei fotogrammi, ha dovuto dire come se tutto esistesse, già scritto e già stabilito dall'onnipotente, e vero l'uomo dovesse solo seguire una storia già scritta. Questo è così, è vero, per capire bene che cosa si intende con divenire e invece con essere. Però la verità vera non è questa, perché ciò che, ed è molto difficile dirlo, ciò che esiste in quanto l'individuo lo sceglie e lo costruisce. Come dirvi? Nel momento in cui voi agite, non state seguendo una storia scritta per voi, ma voi la state scrivendo nella eternità. E quindi allora da questo cambia nuovamente la prospettiva, perché voi e noi abbiamo il dovere di scrivere questa storia nel miglior modo possibile. La nostra errore di prospettiva, e quindi da una parte ci fa dire se la realtà è in divenire, io sono l'artefice e posso fare quello che voglio, è vero, e quindi Dio è in divenire, Dio è in costante mutazione, eccetera, eccetera, non è mai uguale a se stesso. Dall'altra invece, se si parla della realtà essere, allora si cade nell'errore che tutto esiste, già è già stato stabilito da Dio, e l'uomo lo vive solo così per avere delle sollecitazioni e delle stimolazioni. Non è così, è vero caro, non è così. Bisogna cercare di poter capire il concetto di essere per quanto attiene al non divenire di Dio, ma nel tempo stesso di capire che è nel momento stesso che noi viviamo, che noi sentiamo, che manifestiamo una parte di Dio, la facciamo esistere nell'eternità. Io vi confesso la mia incapacità, cari, a dirlo in maniera più chiara di così. Capisco che non sono affatto chiaro, però spero che riusciate a capire. D'altra parte però c'è un altro discorso ancora da fare, da dire, ed è che qual è l'insegnamento morale più alto che è stato dato dai maestri? È vero, la famosa voce che dice: tu avrai capito la vita non quando è vero, eccetera, 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 cioè non quando tu farai del bene, ma quando è vero lo farai, pur sapendo che nessuno serve, neppure a te stesso. E in questo c'è un'estrema coerenza. Quindi, Carme, quindi ad Alberto, l'ideale vostro, della vostra vita e del vostro agire, non è quello di fare del bene per vedere gli effetti che le creature ne usufruiscano e ne beneficino, è vero, si dice così, ma quel già sarebbe moltissimo, perché, miei cari, voi sapete, c'è chi agisce non per fare del bene ma per guadagnare, basta, lo sapete fin troppo bene, è vero, quindi il fare, l'agire a beneficio degli altri, non per guadagnare ma per portare loro sollievo e conforto, è vero, è già molto rispetto invece a chi agisce per tutt'altra ragione. Ma andare oltre, addirittura ad agire per agire, senza tenere conto di quelli che possono essere gli effetti, senza neppure aspettarsi che gli altri abbiano degli effetti, ma agire perché si deve agire bene, si deve fare bene, si deve agire nel senso di aiutare gli altri. È una cosa molto difficile, lo comprendo, ma è l'ideale, è questo, è vero. Non nel senso di con distacco, è vero, con freddezza, di dire io faccio così, poi se tu hai un beneficio bene, altrimenti se non lo hai peggio per te. No, con amore, proprio con trasporto, ben sapendo che se nella vostra intenzione c'è questo aiutare gli altri, fare del bene agli altri, siate certi che se anche non avviene fisicamente il miracolo, l'aiuto che voi sperate che avvenga, certamente questa vostra corrente di bene, di altruismo, di impulso verso gli altri non andrà certamente perduta, ma si porrà in moto e trascinerà ancora e su ancora fino a formare un ambiente psichico meraviglioso. Sì.
Posso dire una cosa? Si potrebbe dire che la storia del pensiero, della scienza, con tutte le scoperte, anche per difetto di questa non realtà che noi vediamo, rendono in grado l'uomo di intuire, per esempio, quella struttura di Dio di cui ci hai parlato oggi pomeriggio? Cioè, se non si avessero avute tutte queste scoperte della scienza parziali, illusorie, eccetera, l'uomo non sarebbe forse in grado di rendere ragionevole
certamente se
stesso.
Certamente.
E questo potrebbe essere anche una funzione al di là del rapporto umano, insomma, con gli altri.
Sì, sì, in primo luogo però io metterei sempre questo rapporto.
Certo,
sempre. Però è chiaro, è vero, è importantissimo quello che stai dicendo, caro, certo, è importantissimo. Se non vi fosse stato questo, oggi non sarebbe possibile parlare e capire certi concetti, è vero, non sarebbe assolutamente possibile. E quindi se certe cose non si capiscono prima attraverso la mente, non si arriverà mai a comprenderle, a sentirle. vero, perché anche, guardate, il mistico è vero, l'illuminato che riesce a sentire Dio più di quanto lo possa fare un'altra creatura, è vero, è sempre arrivato a quel punto attraverso delle esperienze antecedenti che prima lo hanno condotto ad un certo modo di capire e di ragionare e poi lo hanno portato a quel sentire. Sempre ricordatelo.
Penso a...
Dimmi, caro. Oh, caro, ma è molto piacere.
Il lago di Stato.
Hai sentito lo scherzo, dimmi.
Volevo chiedere, c'è la domanda che ho fatto per telefono che non è stata possibile, se le situazioni cosmiche, i fotogrammi, non sono infiniti ma innumerevoli,
sì,
sono quindi discreti come struttura, come la sensibilità, la consapevolezza dell'uomo, come passa da una situazione all'altra? Cioè, c'è soluzione di continuità nella struttura, ma nella sua dell'uomo non c'è soluzione di continuità per passare da un'esperienza all'altra. Come avviene questo? È come il meccanismo della vista, per cui un film passa da un fotogramma
all'altro. È vero, c'è la persistenza della immagine nella retina, per cui certo avviene in maniera analoga, è vero. Cioè, voi dite, non vedete se esiste un fotogramma per ogni unità di mutazione, come è che non si vede il procedere a scatti, in un certo senso, è vero? E certo, cari, perché c'è proprio questa persistenza della percezione nella consapevolezza. C'è questo, e voi del resto lo potete controllare da diverse maniere se ci fate attenzione, vero? Non tanto nella vista fisica quanto proprio anche nel pensiero, nel modo di pensare, c'è questa inerzia, è vero, c'è proprio fatto perché avvenga in maniera così, il movimento sia in maniera dolce e non scattoso.
L'illusione sia perfetta.
Sì, sì, deve essere perfetta.
La luce di quello che hai detto su come noi ci poniamo di fronte alla nostra azione, è molto sbagliato pensare che tutta la realtà dell'uomo che soffre e muore, e quindi ha coscienza e dolore e paura della morte, che però viene riscattata dalla gioia quando scopre che invece in realtà è eterno e immortale, che non sia una gioia che... sia una gioia che Dio, che è sede di tutte le gioie, non potrebbe provare in quanto tale attraverso l'uomo mortale, che si rende conto poi successivamente che è immortale, prova una gioia altrimenti non provabile.
Guarda, no, il discorso è in parte vero e in parte non è vero. Noi possiamo solo dire questo, che il sentire assoluto, la coscienza assoluta, non può essere di una sola qualità, perché altrimenti sarebbe una e non sarebbe assoluta. Dunque, deve essere formata da una molteplicità di sentire. Ora, siccome la molteplicità di sentire non può essere una molteplicità di sentire assoluto, altrimenti, perché di assoluto può essere uno solo, è vero, allora è una molteplicità di sentire relativi. Quindi la coscienza assoluta, che è l'insieme, che è il frutto di una molteplicità di sentire, e non perché contiene tutti questi sentire relativi e gli esseri realizzano, manifestano, fanno sussistere i sentire, tutti i possibili sentire relativi, i quali tutti insieme costituiscono l'assolutezza della coscienza assoluta. Quindi il discorso che tu dici potrebbe essere che questo sentire, che l'uomo, in parte è vero, ma non perché, come posso dirti, un ente è lì, è vero, e si serve delle gioie o dei dolori di altri enti a lui subordinati per gioire o addolorarsi, no? Ma proprio perché è così la struttura della coscienza assoluta, è così, è vero, è costituita di tutti i possibili sentire, tutti.
Ma
sì, caro.
Vorrei dirti una cosa, dove in effetti è il karma, il mosso, che poi viene, diciamo, non dico pagato, ma insomma viene riscosso, insomma, dalla coscienza, e la coscienza non sufficientemente costituita che muove delle cause, quando certo. La coscienza è maturata,
certo.
Può ricevere gli effetti. In effetti tutto è la coscienza, tutto è sentire. I corpi densi, tutto sommato, sono degli innocenti, i quali verrebbero, e attraverso di loro che la coscienza prima paga e poi riscuote, prima riscuote e poi paga, si costituisce, certo. A loro spese, in un certo senso.
Certo.
Degli innocenti, si può dire così, in linguaggio molto umano.
Sì, insomma, dei proprio innocenti, sì, perché...
Siccome le religioni hanno condannato i corpi.
È vero. In effetti non è come condannare, non so, un revolver, è vero, condannare una sostanza chimica, è vero che può essere un medicamento in certe dosi e un veleno in altre dosi, è vero. Quindi i corpi sono degli automatismi in fondo, cari, cominciando dal corpo fisico, dal corpo astrale, dal corpo mentale, sono degli automatismi. Sono automatismi, è vero, questo voi l'avete capito,
certo.
Cari. Cioè, poi è la coscienza individuale che fa sì che questi automatismi agiscano, funzionino in un determinato modo o in un altro. È vero, è la coscienza che impugna l'arma. Semmai, nel senso che si serve della medicina, della sostanza come di un medicamento, come di un veleno, è vero? Quindi in se stessi i corpi sono degli automatismi.
Circa il karma, però dato che dice che il karma viene, cioè viene fatto, viene mosso da un individuo il quale poi quando sarà pronto ne coglierà i frutti, nel senso che quando sarà pronto a capire ritornerà in casa, ma non è più però quello stesso soggetto, quello stesso individuo,
non è più la stessa personalità,
è
no,
anche l'omicida, però, muore, allora, un attimo dopo non è più omicida,
certo,
ha un confronto con se stesso che
non è più certo.
Allora in che senso?
Il senso proprio che riguarda tutto fa capo alla coscienza,
sì.
Quando è la coscienza che fa il salto ultimo di qualità attraverso alla esperienza che gli si è procurata muovendo la causa, proprio quella, ma naturalmente è tutta, come abbiamo detto, come tutta una catena di cause, di effetti, è vero, prima di arrivare all'esperienza finale, quella traumatica che farà cadere la limitazione, sì. C'è tutta una preparazione, come tu hai detto, perché è vero che ogni attimo, lo dice il maestro Gempi, nell'attimo successivo non si è mai uguali all'attimo precedente, è vero, caro.
Ma fra l'inizio e la fine, diciamo, di questo meccanismo non ci sono quindi comunioni, fusioni, altrimenti dove si andrebbe a trovare?
Ecco, il discorso del karma invece è una cosa piuttosto complessa che io vi ho invitato a parlare di questa cosa, però può anche essere che una esperienza finale possa riguardare più creature fuse,
ecco,
più sentire cui. Naturalmente deve essere una esperienza analoga, è vero, e poi le comunioni avvengono solo attraverso all'analogia del sentire, è vero, sentire equipollenti, altrimenti non potrebbero avvenire proprio. E questo non per una legge, proprio per una questione così strutturale proprio delle cose.
Sì, François.
Dimmi, caro.
Dicevo
l'assoluto, il fatto che esista l'assoluto comporta una serie di conseguenze di cui tu dicevi anche oggi, no? Cioè che tutto è eterno, è immutabile, eccetera, eccetera. Ma nell'insegnamento l'esistenza dell'assoluto è una premessa da cui poi appunto tutto discende logicamente.
Senti caro, io direi, io non ne sono capace, vero, ci vorrebbe il maestro Kempis, però direi, se non vuoi porre come premessa l'assoluto, per parlare partiamo da una cosa certa, è vero? Esempio da dire cogito ergo sum, penso quindi esisto, è vero?
Sì.
Ecco, e da questo il maestro Kempis, io non lo saprei fare, ti sfila tutto il discorso fino ad arrivare a una dimostrazione ragionevole, cioè non assolutamente certa, perché si sta parlando e quindi si sta seguendo un ragionamento, ma attraverso un ragionamento logico arriva a dire che assoluto. Quindi non necessariamente si parte da un Dio assoluto, è vero, si può partire da un'altra affermazione, da un'altra tesi, da un altro presupposto, per esempio quello. Oppure si può partire dal presupposto dell'esistenza di un Dio assoluto. Ed allora il maestro Kempis ti cuce tutto il discorso e ti porta tutto all'insegnamento fino a dire cogito ergo sum, penso quindi esisto. È una equazione, non so come dire, qualche cosa, una costruzione così logica e conseguente, che da qualunque parte tu lo affronti, non fai che fare il giro e compiere la tutta, è vero, e trovare queste affermazioni. Però, d'altra parte, dico, anche se non vogliamo partire dal cogito ergo sum per arrivare alla conclusione che Dio è assoluto, è vero, basta, dico, vedere le concezioni più elevate di Dio, è vero, che quali qualità gli riconoscono, quali attributi gli riconoscono, è vero, e dopodiché si vede che Dio non può che essere assoluto, perché se mettiamo da una parte la logica, la mettiamo da una parte, allora possiamo dire che esiste Dio, che Dio è infinito, eterno, onnipotente, onnipossente, onnipresente, e via dicendo, perfetto, è vero, perché questi sono gli attributi che universalmente si riconoscono a Dio, è vero, cioè se vai a prendere la concezione di Dio che hanno, non so io, gli aborigeni, allora è un altro discorso. Ma insomma la concezione di Dio delle religioni più evolute e dei filosofi più illuminati, tutti ti dicono che Dio deve avere questi caratteri, è vero? Allora, se diciamo che Dio deve avere questi caratteri, non può che essere assoluto, non se ne sfugge. Non se ne sfugge, perché non può essere che esista un Dio perfetto, completo, onnisciente, onnipresente, onnipresente, che sia però di concezione teistica, cioè che se ne stia lì distinto e diviso dalla creazione, o che sia semplicemente un Dio ordinatore di un caos preesistente, vero che esisteva questa materia tutta in caos e che Dio a un certo punto ha preso, ha ordinato tutto, ha creato il mondo semplicemente facendo un'opera di ordinamento. Si può dire, certo si può dire, l'hanno detto in tanti, è vero, e tuttora lo dicono, però se prendiamo la logica, è vero, e la logica del discorso e dell'affermazione, vediamo che quello non è un Dio assoluto, non può essere un Dio assoluto perché è mancante di qualche cosa, è vero? Quindi allora, la qualità, la prerogativa migliore, più bella dell'insegnamento dei maestri è proprio quella di dirlo con estrema logica e partire da un punto, punto dopo punto, cucire tutta la realtà. Ma non è una loro invenzione, la loro abilità è nel dirla in parole più semplici possibili, più accessibili possibili, più sintetiche possibili, è vero, ma loro non fanno altro che vedere la realtà loro che ci sono, è vero, è la più vicina alla realtà assoluta e per noi poveretti tradurla in concetti in maniera che possiamo comprenderla.
Ecco, Franzo, con si la può dire così che i maestri nel proporre questo insegnamento narrano di loro stessi.
Certo, proprio della loro realtà, è vero, perché loro sono così.
E si può dire un'altra cosa,
sentiamo.
Non so se si può dire che è stata una sorta di dichiarazione di guerra alla filosofia terrestre. E la filosofia terrestre non può più vivere dopo i maestri, non c'è più spazio.
Direi, guardate, è stata data questo discorso, perché proprio in questo momento, in questo secolo, eccetera, eccetera, proprio ora, perché fortunatamente, è vero, con l'istruzione, con la scuola, con tutti i suoi difetti, quello che volete, eccetera, eccetera, però la mente dell'uomo è più disposta a ragionare, è vero? Mentre prima c'erano delle menti più non proprio diffuso, è vero, l'intelligenza non era molto diffusa fra gli uomini, proprio non perché non c'era possibilità di svilupparla, è vero, adesso invece attraverso l'istruzione l'intelligenza si sviluppa e quindi gli uomini possono ragionare anche su argomenti che fuoriescono apparentemente dalla vita di tutti i giorni e vedrete che ci sarà un grandissimo rifiorire di interesse a questi argomenti. Non crediate che la gente adesso sì, in un primo momento c'è il desiderio di andare ai vari divertimenti e compagnia bella, è vero, di vivere così magari anche superficialmente, ma vedrete nei giovani invece come ci sarà il ricercare argomenti più interessanti e più profondi. Non dico, non so, subito in prima istanza l'insegnamento dei maestri o le questioni dell'assoluto e via dicendo, certamente non questo inizialmente, è vero, però un desiderio di discutere, di volgere la propria attenzione a cose più complesse, non più ai romanzetti d'appendice. Lo vedrete nel corso degli anni come questo si andrà affermando. E quindi proprio in questo momento è venuto questo insegnamento perché costituisce un parlare di argomenti che sono sempre stati affrontati in fondo dai filosofi, è vero, specialmente dell'Occidente, anche se non anche dell'Oriente, ma principalmente dell'Occidente, ma che sono stati affrontati parzialmente. E nessuno ha mai visto un quadro così generale, una realtà così complessa e globale, ma si è limitato a vederne una piccola parte, fino poi anche a creare delle aberrazioni, perché perdendo di vista l'insieme, naturalmente, poi il particolare può condurre ad un'aberrazione. Mentre in realtà tutto questo nella visione dei maestri non accade, perché è una visione globale e generale. E allora vedrete come in seguito si potrà, vedrete anche voi, è vero, non certo domani, come si porrà l'accento, l'attenzione, il ragionamento su questi problemi, come non si potrà più credere che esiste un Dio il quale ha alla destra uno e alla sinistra un altro, lo mette sotto i piedi certi, è vero, per carità, diventeranno cose veramente ridicole, gli uomini ci rideranno sopra, veramente proprio come se fossero delle barzellette, come in realtà sono. E invece saranno portati a discutere proprio su questa natura di Dio. Certo che anche questo si arriverà attraverso a delle aberrazioni ugualmente, perché si creeranno i nuovi pontefici, cercheranno di imporsi, è vero, i nuovi portatori di nuovi verbi che avranno da dire qualcosa, quelli che magari si incarnano, sono venuti per missione, per portare il nuovo verbo, tutte queste cose continueranno ad esserci, ma cadranno da sole proprio per l'intelligenza dell'uomo.
Quindi si può dire veramente che questo potrebbe essere, ti sento, una sorta di concentrato finale,
sì,
che possiede in sé il futuro.
Certo.
Per cui il futuro non c'è, è chiuso in un certo senso.
È chiuso?
Dal punto di vista metafisico, è chiuso.
Direi di sì. Direi di sì, che naturalmente le cose da dire possono essere,
sì,
tante,
certo,
ancora, però nelle linee essenziali, nella costruzione che possa dare una visione d'insieme, c'è già tutta.
Per cui si tratta di raggiungere nel tempo,
sì,
quello che fuori del tempo è definito.
È definito, certo.
È meraviglioso.
È veramente... ogni volta, è vero, che io ci penso, nel sento, rifletto, eccetera, e che voi tutto non vedete, non posso che inginocchiarmi veramente e restare
annichilito.
Cari, no, vi credo proprio di avervi annoiato. E pensate, vi ringrazio della vostra bontà, è vero.
Non so, parlereste ancora ad agosto, magari sia caldo, un mio programmino, vorrei
certo,
fare.
Ma certo.
Le mie cecchine, i miei certo, amici.
Ben volentieri, caro Pietro, ben volentieri.
Io penso.
Dimmi.
Quell'amico ha quel problema alla testa, alla fronte, quella fede, un tumore, insomma, si chiude, potresti dire quello che posso.
Posso ben dire ben poco, purtroppo, è vero, posso dire ben poco. E veramente poi adesso è uno stadio che è piuttosto brutto, non c'è niente da dire e da fare se non cercare di aiutarlo, è vero, per altra via, non attraverso medicamenti e via dicendo. Comunque porta il mio saluto, è vero, questo non dirlo a lui, che François lo segue, è vero, che non bisogna mai perdere la speranza e che vedrò se posso trovare qualcosa che possa dargli sollievo perlomeno dal dolore, è vero.
Qualcosa che ci pensi te?
Sì, se tu me lo ricorderai, e Dio quando non ci sarà carne. Perché altrimenti
è impossibile.
No, perché no, la scandalizzo troppo. Allora bisogna, cara, che lo dica quando non c'è lei, perché che non lo risappia, altrimenti. Una volta ho dato il Vix Vaporub, è vero, e l'ho scandalizzata la prima volta, ma basta. La seconda volta poi ho detto che avvengono delle trasmutazioni a livello subatomico, è vero, nel corpo fisico, e mentre si sa, la medicina sa che al massimo avvengono delle reazioni chimiche. Ora la terza, dire una cosa di questo genere, il fegato cresce, e via e via, insomma, allora non
ti rovino un po',
certamente, certamente. E quindi allora, è vero, aspetterò che non ci sia carne.
Senti,
sì, può andare bene, certo, sì, può andare bene, provare un mese, è vero, e poi dopo fare una sospensione per non dare assuefazione, vero? E poi dopo riprendere, ma particolarmente potrebbe essere una cosa stagionale, vero? Specialmente in primavera, no? E così nei cambiamenti delle stagioni. Cari amici, allora, che cosa dire a questi cari amiche nuove? Salutarle affettuosamente, è vero? Spero che abbiate ascoltato con interesse anche voi e che questa esperienza sia fruttuosa. Bene, allora vi abbraccio, cari. A presto. A presto.